Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30. La mia mail mordiglia@radiopopolare.it, scrivetemi, abbiamo ancora alcune puntate in questa stagione, in questo palinsesto invernale, si chiama così, e quindi scrivetemi se volete raccontare o sentir parlare di degli argomenti in particolare qui a Sui Generis. Vi dico già però che le nostre scalette sono un po' piene da qui alla fine dell'anno, abbiamo ancora appunto un mesetto di onda insieme. E allora, di che cosa parliamo questa sera? Andiamo a parlare di un documentario che si intitola Femmine, un documentario che ha al suo centro due generazioni di donne. Ci sono delle ragazze giovani, molto giovani, delle superiori, che intervistano e anche rispondono ogni tanto alle domande di delle signore invece che sono intorno ai 70 anni. O giù di lì, quindi due generazioni diverse che hanno vissuto anche in mondi molto diversi. Il documentario è ambientato in Trentino e che si confrontano sul loro essere donne. Andremo a parlare poi di un podcast che si intitola Storie Queer, giugno è il mese del Pride, allora noi abbiamo scelto di cominciare a parlare di questi argomenti a partire da questo podcast che racconta tanti momenti, anche tante persone influenti nella storia LGBTQIA+, e poi andremo a parlare di infanzia e stereotipi di genere in TV. È un libro edito da Carocci, scritto da Anna Antoniazzi e Irene Biemi tornerà a trovarci per raccontarci un po' cosa si guardano queste nostre creature quando le mettiamo davanti alla televisione e tante volte non le osserviamo particolarmente. Andremo a parlarne. Però voglio cominciare questa puntata parlandovi di Marjan Satrapi. Come sapete è morta, ci ha lasciato, fumettista, regista, sceneggiatrice, illustratrice iraniana in esilio, la persona che ci ha regalato Persepolis, un fumetto, poi un film straordinario su una parte della sua vita che raccontava appunto una parte della sua vita. Marjan è stato un modello per tante di noi che l'abbiamo letta e amata. La vogliamo ricordare allora questa sera con un brano che è presente nel film di Persepolis, film diretto, co-diretto e sceneggiato da lei, a partire proprio dal libro. Il momento in cui c'è questa canzone è un momento in cui appunto Marjan si rialza dalla depressione che l'ha presa al suo rientro in Iran dopo aver abitato in Europa, in Austria in particolare. Una scena, c'è lei che si alza dal letto, che prende a pugni l'aria con fare combattivo, si alza, si lava e va all'università a testa alta. E allora ci andiamo ad ascoltare, questa è per te Marjan con Gratitudine. We'll be right back. sui Generis Radio Popolare. E allora andiamo a farci alcune domande sui modelli di femminilità e mascolinità che propongono le serie animate e le pubblicità di oggi, rivolte proprio all'infanzia. Continuano a riprodurre stereotipi di genere o aprono a rappresentazioni più libere e plurali? A queste e ad altre domande tentano di rispondere le autrici del libro Infanzia e stereotipi di genere in TV, con prefazione di Gino Cecchettin, edito da Carocci. Le autrici sono Anna Antoniazzi, che insegna letteratura per l'infanzia all'Università degli Studi di Genova, e Irene Biemi, che insegna pedagogia di genere all'Università degli Studi di Firenze. Irene Biemi è in collegamento con noi. Ciao, grazie per essere tornata sui Generis.
Grazie a voi.
Grazie a te invece. E allora io partirei per raccontare questo libro un po' dalla fase di ricerca, di cui voi anche raccontate un po' in apertura proprio del libro. Quante ore di televisione vi siete dovute subire, di televisione appunto tra l'altro per il pubblico più giovane, e com'è stata questa parte qua, insomma, di appunto di ricerca, di analisi?
Sì, è stata una parte laboriosa ma anche divertente, entusiasmante. Insomma, sia io che Anna Antoniazzi abbiamo in realtà molto piacere, proviamo gusto nel provare a capire cosa passa davanti agli occhi dei bambini e delle bambine quando guardano la televisione. Ci siamo guardate effettivamente 50 ore di programmazione dedicate all'infanzia su maggiori, diciamo, canali tematici proprio rivolti ai bambini. Mi riferisco a Boeing, Cartoonito, Frisbee, K2, Rai Gulp e Super, che sicuramente, insomma, i genitori, i bambini in ascolto conosceranno sicuramente. Abbiamo analizzato queste 50 ore di programmazione suddividendo l'analisi tra cartoni animati e spot pubblicitari. Quindi io mi sono occupata in particolare delle pubblicità che sono trasmesse in questi canali, e Anna Antoniazzi, la mia collega, ha fatto un'analisi invece dei cartoon, perché ci interessava, questa era un po' la nostra ipotesi di partenza, verificare se gli immaginari sul maschile e sul femminile veicolati dagli spot pubblicitari fossero coerenti, fossero gli stessi di quelli veicolati nei cartoni animati, quindi dalle protagoniste maschile e femminile. E sono venuti fuori risultati abbastanza interessanti, insomma.
Andiamo immediatamente a raccontarli. Che cosa è uscito da questo incontro, scontro tra pubblicità e cartoni?
Sì, allora, innanzitutto il fatto di mettere a paragone le rappresentazioni di genere in questi due comparti è dovuto a un fatto molto importante nell'infanzia, cioè studi psicologici dimostrano che fino a una certa fascia d'età, 4-5 anni, e i bambini e le bambine a quell'età sono già pienamente davanti agli schermi, i bambini e le bambine, quindi i telespettatori e le telespettatrici, non hanno cognizione degli effetti persuasivi degli spot pubblicitari, cioè non sono consapevoli del fatto che quella è una pubblicità che nasce per vendere un prodotto. Quindi per loro i cartoni animati e gli spot pubblicitari rientrano, no, in quello che viene definito proprio il flusso televisivo. È come una metanarrazione, una grande narrazione in cui i protagonisti e le protagoniste dei cartoon si accavallano con i protagonisti e le protagoniste degli spot pubblicitari in una grande narrazione, senza comprendere il distinguo tra una narrazione fine a se stessa, che è quella dei cartoni animati, e una narrazione pubblicitaria, che ovviamente viene prodotta invece per vendere qualcosa, no? E quindi per stimolare un acquisto. E quindi questo era per spiegare il perché di questo paragone. Ebbene, è venuto fuori, diciamo, come risultato macro che esiste un po' una schizofrenia, no, tra questi due mondi, nel senso che in apertura del libro con Anna Antoniazzi ci siamo divertite un po' a ricordare i cartoni animati e la TV che guardavamo noi negli anni 80, no? Quando noi eravamo bambine, e ci è venuta questo contrasto, no, tra figure per esempio femminili molto all'avanguardia che venivano lanciate nei cartoni animati, per esempio Lady Oscar, ma ce ne potrebbero essere anche altre, altre, e subito dopo uno spot pubblicitario che inneggiava la maternità, no, come Cicciobello. Quindi mentre uno guardava la TV vedeva appunto in questo flusso televisivo un personaggio femminile assolutamente emancipato e controcorrente, e immediatamente dopo una bambina ritratta nel ruolo più canonico e di allenamento al maternage, come si dice. In parte questa cosa viene fuori anche da questo studio, cioè in generale c'è una maggiore fissità negli spot pubblicitari, che tendono un po' a reiterare gioco forza perché devono vendere, no, i prodotti, quindi tendono a reiterare immagini molto collaudate, già viste, quindi dense di stereotipi. Nei cartoon ci sono delle piccole novità che riguardano soprattutto il genere femminile, che a volte viene ritratto anche in atteggiamenti diversi da quelli tradizionali e un pochino più attivi e emancipati. Negli spot pubblicitari invece c'è ancora una marcatura estrema, no? Anche nei colori c'è una vera spaccatura tra un mondo realmente tutto rosa, che è quello evidentemente per il pubblico femminile. Negli spot, diciamo, rivolti al pubblico maschile, direi che il colore non è più l'azzurro, il celeste, ma questa forse è una novità, gli spot pubblicitari maschili si sono tinteggiati di toni, di tonalità scure. Gli spot per i maschi vedono un prevalere di colori come il nero, il grigio, il marrone, il verde scuro, il blu notte, no? Gli spot maschili sembrano proprio tinteggiare mondi bui e pericolosi. Quelli femminili sono rosa oppure di colori molto più opachi o talvolta scintillanti e glitterati. Quindi si crea proprio a partire dagli spazi, quindi dall'ambientazione di questi spot, veramente un contrasto fortissimo tra questa solarità femminile e invece questa oscurità maschile, che è abbastanza preoccupante, ci sembra.
Ah sì, e poi nel libro raccontate che questi stereotipi vengono, come dire, si solidificano molto presto, anche nell'infanzia. Raccontate l'episodio di un bambino di 3 anni che dice alla maestra che si rifiuta di mettere dei calzini rosa, che erano dei calzini di ricambio che c'erano alla sua scuola materna, e che fa una scenata pazzesca, che questa cosa insomma ha colpito sia le maestre sia naturalmente voi che avete scritto questa cosa. Perché già dalla primissima infanzia si guarda la televisione, si è sottoposti alla televisione, con tutto quello appunto che ne consegue, ma da un punto di vista proprio appunto del consolidamento degli stereotipi.
Assolutamente, quello che sorprende degli stereotipi di genere è che siano così precoci. Di solito nella fascia 0-3, che è quella dei nidi d'infanzia, bimbi e bimbe ancora piccolissimi giocano insieme, fanno le stesse attività, vivono in gruppi misti, no? Gruppi amicali misti con bimbi e bimbe insieme. Nella scuola d'infanzia comincia una spaccatura che poi non finisce mai. Dal mio osservatorio questa spaccatura dei due mondi poi, anzi, si allarga sempre di più andando verso la scuola primaria e poi le scuole medie, e questa spaccatura comincia appunto tra i 3 e i 4 anni. La vicenda dei calzini rosa e del bambino disperato perché la maestra appunto non avendo altri cambi doveva mettergli questi calzini rosa che in realtà erano di una bambina, e lui reagisce in questa maniera appunto disperata, è molto indicativa del fatto che noi adulte, diciamo, la sorpresa della maestra nel raccontarmi questo episodio mi ha portato a pensare che noi adulti non siamo preparati a questa separazione, non ci rendiamo conto di come noi stessi e noi stesse che siamo adulti abbiamo già insegnato gli stereotipi ai bambini, perché evidentemente non li imparano da soli, no, gli stereotipi glieli facciamo passare noi genitori, noi maestre, noi educatori, questi stereotipi. In più la vicenda dei calzini rosa ci dice anche un'altra cosa, che il rosa è un disvalore per i maschi, e questa è una costante. Per i maschi, tutto ciò che riguarda il mondo femminile, i colori, il tipo di giochi, le attività, vengono proprio sbeffeggiati dai maschi, no? No, a quel gioco non ci giocherei mai, che schifo, è da femmina. Le femmine, al contrario, le bambine, non dicono la stessa cosa dei giochi maschili, non dicono no, quel gioco è bruttissimo, è da maschi. Questo crea già una gerarchia, no? Nella mia analisi, cioè per il femminile aspirare al mondo maschile e magari giocare alle costruzioni è ancora oggi un positivo, per i maschi invece avvicinarsi al pericolosissimo mondo rosa fatto di amicizia, amore, accudimento, cura, è un disvalore addirittura, e quindi questa cosa ci dovrebbe un pochino far riflettere sul fatto che ancora oggi esiste una gerarchia non tra bambini e bambine ma tra uomini e donne adulti, e gli uomini stanno o pensano di stare in una situazione di privilegio per l'appunto.
Senti, prima di arrivare alla domanda, un cambiamento è possibile? Cioè, che cosa possiamo fare per trovare delle strategie culturali, anche educative, appunto, un po' diverse? Ti volevo chiedere una cosa su cambiamenti che già sono in corso un po', soprattutto nei cartoni. Voi lo raccontate che qualche cambiamento nei cartoni c'è stato, nella rappresentazione della maschilità, della femminilità, c'è ancora della strada da fare, anche questo voi lo dite chiaramente, però forse un piccolo miglioramento rispetto a, non dico gli anni 80, ma anche solo qualche anno fa, c'è, è presente.
Sì, diciamo che nell'analisi che ha condotto la mia collega Anna Antoniazzi, lei ha fatto un paragone tra i cartoni che abbiamo analizzato noi, che sono quelli insomma del 2025, insomma recentissimi, e quelli degli anni 90/inizi 2000. Innanzitutto il primo cambiamento era che nei cartoni anni 90/inizi 2000, quindi di circa un ventennio fa, la maggior parte dei protagonisti erano maschi, e erano maschi eroi, come li chiama lei. Cioè, se noi pensiamo a cartoni animati come Holly e Benji, e ora nella versione insomma giapponese Tsubasa, oppure tutta la serie di Ben 10, oppure i Pokémon e il protagonista assoluto Ash che deve combattere, allora in quell'epoca lì era facile anche per una bambina telespettatrice vedere cartoni rivolti al pubblico maschile, e questi protagonisti i maschi erano essenzialmente eroi che facevano cose eccezionali, che erano chiamati a vincere, a combattere, eccetera. Le protagoniste dei cartoni animati femminili all'epoca erano intrise di glitter e di magia, no? C'erano Sailor Moon, le Witch, insomma, chi ha visto questi cartoni se li ricorderà sicuramente, erano comunque protagoniste femminili molto belle, che combattevano ma solo grazie alla magia eventualmente, e che erano tinteggiate di rosa nell'abbigliamento e nel mondo in cui erano svolte le vicende. Oggi c'è un po' di cambiamento anche nel genere maschile. Per esempio, nell'analisi di Anna Antoniazzi si è visto quasi un annullamento completo dell'utilizzo di armi. Quindi sì, i maschi protagonisti delle storie di oggi continuano magari a combattere, hanno un obiettivo di vincere in qualche modo, ma le battaglie sono meno virulente, diciamo, di come potevano essere un ventennio o un trentennio fa. Sono quindi maschi che hanno una maschilità, si direbbe oggi, meno tossica, no? Meno esasperata su questo fronte. Il mondo femminile presenta talvolta anche ci sono delle serie animate molto belle, soprattutto per i più piccoli, mi riferisco a quelle trasmesse dai Rai Yo-Yo, che è forse il canale più attento in assoluto a queste, alla parità di genere, insomma, canale tra l'altro che io non ho potuto analizzare perché su Rai Yo-Yo le pubblicità commerciali non ci sono, e ci sono delle serie con protagoniste femminili anche abbastanza all'avanguardia, ce ne sono altre, quindi qui permane il cambiamento e la parte più di emancipazione, permangono i cartoni animati di Baby Born o delle Barbie, quindi mondi di nuovo tinteggiati tutti di rosa, quindi sul femminile convive, diciamo, la tradizione e il mutamento nei cartoni animati, però qualche cambiamento ci comincia a essere.
Certo, e allora su quello che possiamo fare noi, tu insegni anche pedagogia di genere, quindi ti occupi proprio anche di questo, quindi a parte costruttiva, cosa possiamo fare noi? Ci sono delle idee già anche nella prefazione di Gino Cecchettin a questo volume che è molto bello, in cui lui parla appunto di assumersi la responsabilità anche come genitori, come educatori, educatrici, di guardare anche che cosa guardano queste creature. Che un cambiamento è possibile, che cosa si può fare, qualche buona prassi magari che indicate nel libro.
Sì, allora nel libro c'è tutta una parte dedicata proprio a un possibile incrocio tra la pedagogia di genere e la media education, no? La media education in sostanza ci dice nella letteratura più recente che i media digitali, la TV stessa, non sono di per sé evidentemente un male assoluto, dipende sempre da come vengono fruiti. Tra l'altro una recente letteratura ci dimostra anche che bambini e bambine, contrariamente a quanto si pensava in passato, non sono telespettatori e telespettatrici passive che bevono e assorbono acriticamente, passivamente tutto quello che gli passa davanti, ma legano per esempio quello che vedono in TV, quindi il mondo immaginario, al loro mondo concreto e traggono delle conclusioni, no? Analizzando in parallelo i due mondi. Ora, questa cosa che sto dicendo di analizzare criticamente il messaggio dei mass media, chiaramente è qualcosa che deve essere insegnato ai bambini e alle bambine. Malauguratamente in Italia altre ricerche dimostrano che i bambini sono spesso lasciati soli davanti alla TV, così come sono lasciati soli davanti a altri media elettronici. Quindi ci vorrebbe un accompagnamento da parte degli adulti per aiutarli proprio a decostruire, a decodificare, a rispondere alle domande che vengono sicuramente in mente ai bambini quando vedono queste immagini. Al di là del ruolo della famiglia, noi insistiamo molto su quello poi della scuola, perché è chiaro che le famiglie sono tante, multiformi, c'è chi come genitore ha maggiore possibilità anche di affiancare i bambini in questi percorsi e c'è chi non ce l'ha. La scuola deve essere un livellatore sociale, certo, in questo senso. Quindi proprio le maestre, proprio le educatrici che si occupano di infanzia e di preadolescenza dovrebbero essere formate e integrare proprio nel curriculum scolastico normale delle ore in cui insegnano a bimbi e bimbe a decostruire gli stereotipi, mm-hmm, e a immaginare rappresentazioni plurali e articolate. Questo lavoro io è un lavoro ovviamente in costruzione. Negli ultimi anni ci sono dei bei movimenti in questo senso, poi la politica non sempre ci viene incontro, ma insomma non demordiamo, e il trucchetto insomma è far capire ai bimbi e alle bimbe che non esistono immagini monolitiche ferme del maschile e del femminile, ma che i due mondi si possono ibridare e che tutti e tutte possono far tutto, mm-hmm, indipendentemente insomma, certo, dalla loro appartenenza biologica, no? E quindi pluralizzare le narrazioni, sì, renderle plurali, ampie e in più proporre di continuo anche contronarrazioni, quindi narrazioni che infrangono palesemente gli stereotipi tradizionali e che diano a bimbe e bimbe dei modelli in cui identificarsi, mm-hmm, nella massima libertà e nella pluralità, insomma è questo un po' il discorso.
Abbiamo presentato Infanzia e stereotipi di genere in TV, scritto da Anna Antoniazzi e Irene Biemi è stata con noi in collegamento. Grazie ancora Irene.
Grazie, buon lavoro.
tendevano più a far studiare l'uomo anche ai tempi. Anche se una donna non studiava era lo stesso, perché l'uomo doveva mantenere la famiglia, una donna invece dopo con i figli e così il lavoro, molti perdevano proprio il lavoro. Io stessa sono rimasta a casa 2 anni, ho perso 2 anni di lavoro, poi sono rientrata nel mondo del lavoro perché c'è bisogno di 2 stipendi. Ecco. Però chi è rimasto a casa? La donna, io. No, non c'era neanche da pensarlo che sarebbe rimasto lui a casa e io potevo lavorare. Tanto gli stipendi, eravamo in fabbrica tutti e due, non erano tanto diversi. Però non mi sono neanche posta il problema, deve stare lui o deve... Io, perché così era, così era.
Quello che avete appena ascoltato è un passaggio, una delle voci che sono presenti in un documentario che vi andiamo adesso a raccontare. È un documentario che si intitola Femmine ed è un documentario che ha vinto tra l'altro il premio Amelia De Ecker per donne di cinema e di montagna al Trento Film Festival, e adesso ve lo andiamo a raccontare con la sua regista e scrittrice di film documentari con un focus particolare su soggetti biografici e artistici, e da più di 20 anni lavora nel campo del cinema documentario, ha diretto 5 film lungometraggi premiati in festival nazionali e internazionali. È con noi Elena Guatelli. Ciao Elena, benvenuta.
Ciao Elena, grazie mille per l'invito, buongiorno a tutte e a tutti.
Grazie a te per venirci a raccontare questo documentario. Senti, io partirei proprio un po' dalle protagoniste del documentario, l'abbiamo detto poco fa per introdurre il lavoro, e si tratta di un confronto tra 2 generazioni, forse anche più di 2, però mi sembra 2 generazioni in particolare, diverse, distanti negli anni. Come hai trovato queste persone che hanno partecipato al documentario? Come gli hai spiegato? Come hai spiegato loro che l'idea era quella proprio di confrontarsi, quindi su dei temi, a partire anche molto dalla propria vita, quindi che, insomma, c'era anche un coinvolgimento sicuramente emotivo da tutte e 2 le parti.
No, infatti il processo di ricerca è stata una parte molto curata, molto interessante, particolare, perché sono arrivata in contatto con queste, diciamo, con queste femmine, che sono le donne di una certa età, diciamo da partire dai 60 anni in su, che sono veramente le protagoniste, no? Insieme anche le ragazze, però effettivamente loro hanno molto più peso all'interno del documentario. Le ho trovate grazie a Teresa D'Aquilio, che è un'altra femmina, un'altra signora sui 70, che praticamente ha fatto da direttrice di casting, nel senso che lei è in paese, comunque qua in valle, all'interno di diverse attività, dal club di lettura al trekking, allo yoga, e per diversi mesi praticamente in queste attività lei ha parlato del progetto, che naturalmente prima l'avevo spiegato, e ha cominciato a propormi, a dirmi: guarda che ho conosciuto, guarda che questa potrebbe essere interessante, interessata. Quindi a partire da una prima sua selezione, poi ci trovavamo a casa sua a prendere un tè, un caffè e a chiacchierare, quindi ho avuto l'opportunità di conoscerle prima di iniziare l'intervista e poter spiegare esattamente qual era il progetto, conoscere le loro storie e sapere anche in che modo indirizzare l'intervista e soprattutto creare quel rapporto di fiducia necessario, come ben dicevi tu, per arrivare poi a questo confronto anche intimo, no? sulla propria vita con queste ragazze.
Quali sono gli argomenti che avete scelto di trattare? Ne avrete parlato prima, probabilmente ci sono anche argomenti diversi che vengono toccati, a partire sempre appunto un po' dalla propria esperienza, ma quali appunto, sì, quali aspetti avete deciso di raccontare?
Sì, un altro aspetto interessante è la formazione che abbiamo fatto alle ragazze per preparare l'intervista attraverso delle esperte della Fondazione Museo Storico del Trentino, che è partner del progetto, e Sara Zanatta e Elena Tunezer, e anche Alessia Tuselli del Centro Interdisciplinare di Studi di Genere di Università di Sociologia di Trento. Quindi in quel caso è stato anche molto importante creare, diciamo, una cornice sia storica che anche di appunto tematica, per cui, a parte la storia personale, sapevamo che i nostri focus erano sul lavoro, sulla relazione in famiglia, sulla crescita, sull'infanzia, quindi cercare di costruire una storia, ricostruire la storia personale, però andando a toccare delle tematiche generiche, generali e collettive, no? Di anche la, proprio il periodo dei movimenti femministi. E io ero molto interessata ad avere in queste interviste sia donne che avessero partecipato al movimento, come appunto per il centro, no, scusa, per il gruppo donne Bassa Valsugana, che si erano state attive anche proprio collettivamente, socialmente, sia donne che non avevano avuto questa partecipazione più politica anche, proprio per cercare di dare, anche se è sempre parziale perché sono 13 le donne intervistate, però cercare di dare una visione più aperta e corale possibile. Mm-hmm.
Certo, senti, l'hai detto anche tu, c'è diciamo il peso delle interviste è un po' sbilanciato, nel senso che le persone appunto della generazione sui 70 anni, come dicevi tu, parlano di più, raccontano di più. Questo è una cosa che tu avevi pensato fin dall'inizio oppure una cosa che si è creata mentre lavoravi? Come è andata?
No, quello l'ho pensato fin dall'inizio, perché in effetti il mio focus e il mio interesse era nel cercare di dare voce a donne che non l'avevano avuto, che comunque non sono, diciamo, tra le protagoniste anche proprio di, naturalmente, di film, sia di fiction che di documentario. Non vengono di solito calcolate le esperienze di donne dai 50-60 anni in su, siamo come invisibili, no? E per me era importante e molto interessante andare ad ascoltare cosa avessero da raccontare. Però c'era questa parte anche di spinta di creare questo dialogo e riaprire un ponte di comunicazione con quelle che sono le ragazze di oggi, per creare appunto questa relazione, no? Questo ascolto e confronto. È sbilanciato perché in realtà fin dall'inizio la formazione delle interviste, cioè le ragazze erano intervistatrici, no? Quindi si sono, diciamo, preparate per avere quella funzione all'interno del film. Mentre eravamo sul set, comunque quando io ho fatto la preparazione anche delle interviste con le altre donne, io ho cercato di chiedere, visto che era nata anche da loro la curiosità di sapere come sono le ragazze adesso, qual è il femminismo adesso realmente, no? Dopo tutte le lotte portate avanti negli anni '80, la questione era vedere anche come si confrontano, che cosa pensano che sia adesso la situazione della donna. Ho chiesto di creare più dialogo, però effettivamente all'interno del film, diciamo che c'è più ascolto da parte delle ragazze, c'è qualche spinta in più da qualcuna delle protagoniste, come Nadia, per esempio, o Alessia, che forse sono anche più mature d'età. Infatti ci sono quattro ragazze che sono dell'istituto, che erano l'ultimo anno di liceo, e altre cinque che erano al primo anno di università, quindi anche con una formazione, sì, e un interesse probabilmente diverso, o più che interesse, formazione e anche capacità di confronto.
Le signore, diciamo, più anziane raccontano una condizione femminile che adesso per fortuna è cambiata, è anche migliorata, raccontano le difficoltà ad esempio di accesso agli studi, perché si devono occupare dei fratellini, delle sorelline, della casa, eccetera. Le ragazze che intervistano a volte hanno un'aria un po' come sorpresa. Allora ti volevo chiedere, dal tuo punto di vista di regista ma anche di persona che ha pensato a questo progetto, quel ponte che hai citato prima si è creato o sono rimaste come un po' due isole che si comunicano, quella delle donne giovani e quella delle donne invece più anziane? Si è creato un vero momento di comprensione reciproca di questi due mondi, che poi, insomma, uno poi discende anche dall'altro, nel senso che le giovani donne in qualche modo usufruiscono poi, come tutti, approfittano, ecco, nel senso migliore del termine, delle conquiste che sono state fatte dalle generazioni precedenti. Ma ti è parso che ci fosse una comunicazione, o che forse la distanza è così grande che è difficile percepire un percorso tra queste donne?
No, in realtà penso che ci sia stato questo contatto, questa comprensione, e si è visto anche dopo, a fine intervista sono andate a prendere un caffè insieme, hanno continuato anche la conversazione quando il set è stato chiuso. Secondo me è stato molto importante per le giovani, perché sono riuscite anche a sviscerare o comunque capire dei passaggi che probabilmente in famiglia poche volte sono trattate, cioè la libertà anche di poter intervistare o mettersi a confronto con esperienze di donne che non sono all'interno della famiglia, a volte molto più semplice, come quando ci troviamo magari con estranei a parlare più di cose personali rispetto a chi ci conosce. Certo. E sono coscienti delle lotte, rimangono sorprese, sì, perché naturalmente ci sono dei grandi momenti di incredulità di fronte alle difficoltà o alla chiusura, no, di queste vite, anche gli sforzi fatti effettivamente per arrivare a una libertà, e anche questa cosa della lotta che deve continuare, comunque di non dare per scontato tutti questi diritti che loro stanno godendo, che noi stiamo godendo grazie a questi movimenti femministi, e anche alla lotta quotidiana che è stata fatta, perché la cosa interessante è che nel quotidiano si vede questa lotta per l'emancipazione. E quello che mi ha sorpreso molto nelle ragazze è che c'è questa sorta anche di un po' di invidia nei confronti dell'organizzazione, del fatto di essere gruppo negli anni 70-80, di avere più possibilità di avere una lotta partecipata rispetto a una solitudine che viene sentita anche adesso, e ha una sensazione di insicurezza fisica molto più presente rispetto al passato. Però secondo me sì, c'è stata questa connessione e funziona, e si è visto anche nelle proiezioni che abbiamo avuto fino adesso. Abbiamo avuto la premiere al Trento Film Festival un mese fa, e c'è stata veramente una risposta anche di commozione da parte del pubblico, sia più grande, diciamo, che quello più giovane.
Andiamo ad ascoltare allora adesso un passaggio in cui sentono due voci, appunto, che rappresentano un po' questa differenza tra generazioni.
No, io mi sono sempre sentita una persona libera, e ho cercato di rimarcare il fatto della libertà di essere quello che si è. Non lo so voi. Non vi leggo.
È un po' contorto, perché forse, almeno parlando per me, la preoccupazione maggiore, forse si parla tanto di gender gap, quindi riguardo al salario, no? Alla disparità di salario, certo. Perché è una preoccupazione, si continua a vedere, diciamo, che alla fine, bene o male, gli uomini riescono a raggiungere posizioni più alte, a guadagnare di più, e cioè si sente tanto questa ingiustizia.
Questa era una clip dal documentario Femmine che stiamo raccontando con la sua autrice Elena Guatelli, la sua regista. Elena, una domanda anche sui momenti invece di canto che ci sono all'interno di questo film. C'è il coro da camera del Trentino, allora qualcosa un po' sul coro femminile di montagna, e poi anche qualcosa sui contenuti dei canti che appunto vengono proposti all'interno del tuo documentario.
Sì, infatti è nata l'idea di inserire questi canti popolari di montagna, perché effettivamente il canto di montagna è normalmente, appunto come dicevi, cantato, è proprietà, tra virgolette, del coro maschile. Cioè i cori maschili sono molto famosi e sono quelli che portano avanti la tradizione canora, che ha dei contenuti anche prettamente femminili. Quindi l'idea era, visto che stiamo dando voce alle donne, di cercare anche una partecipazione anche canora che fosse non solo come momento di esteticamente anche bello, di interruzione, diciamo, ma che si potesse fondere anche in modo organico con il contenuto delle interviste. E queste canzoni che abbiamo scelto, appunto, sono due. Una bellissima Alboria Vorrei, quindi con quella proiezione di desiderio, no? di quello che vorresti essere da giovane e come vorresti diventare, e La Morettina, che è una canzone che fino a quando non capisci esattamente e non interpreti, sai, tante volte le canzoni vengono cantate senza, in modo automatico, certo. No? Anche da parte della tradizione viene cantata sempre allo stesso modo, poi la vedi sottotitolata, abbiamo fatto un sottotitolo che è quasi come un karaoke, la vedi sottotitolata e capisci che non stiamo parlando di un amore romantico. In questo caso La Morettina va a lavare i panni al ruscello, arriva il cavaliere che tira un sasso e l'acqua si macchia, e dopo viene picchiata dalla madre, che per il peccato, no? E in questo caso si sta parlando sicuramente di una violenza sulla donna, e questo fa parte della narrativa e viene sempre trattato con molta leggerezza, ma perché non c'è un'analisi del testo. Quindi era anche riappropriarsi di contenuti che normalmente vengono usati dagli uomini senza magari coscienza di quello, mm-hmm. Di quello che si sta raccontando.
Mm-hmm. Certo. Ultimissima domanda, Elena Guatelli. Femmine, che cosa vuol dire questa parola e perché l'hai scelta?
Femmine è un titolo che ha una valenza provocatoria, riappropriarsi di un modo di apostrofare le donne che normalmente viene accompagnato da un ordine, no? Stasi femmina, stai zitta donna. Quindi in realtà le femmine come donne forti e con una grande presenza e storia di lotta e di emancipazione.
Grazie, grazie Elena Guatelli per essere stata con noi.
Grazie, grazie a tutte e a tutti.
Grazie ancora Elena Guatelli, noi ci andiamo ad ascoltare un'ultima clip dal suo documentario.
Dovete tirar fuori i denti e le unghie, anche voi come abbiamo fatto noi. Dopo 50 anni, pensa tu, si ribaltano le cose, tu pensi di aver ottenuto dei diritti, ma cara, ma il patriarcato è tra noi ancora, non c'è verso, quanti secoli ci vorranno ancora?
Sui Generis Radio Popolare, oggi per parlare di alcuni momenti e persone importanti nella storia LGBTQIA+, abbiamo in mente di parlarvi questa sera di un podcast che si intitola Storie Queer, che è arrivato alla sua seconda edizione ed è un podcast che è curato da due persone, Chiara Beccalossi e Federica Folino Gallo, che sono qui con noi. Allora Federica, benvenuta.
Grazie mille a voi.
E benvenuta Chiara.
Ciao, grazie a te.
Allora, andiamo a raccontare questo podcast di cui abbiamo ascoltato il trailer un attimo fa e quindi abbiamo cominciato già con le vostre parole. Federica, cominciamo con te. Che cos'è, Federica Folino, che cos'è Storie Queer? Come è nata, come vi è venuta questa idea?
Ma allora, il podcast Storie Queer nasce all'interno dell'LGBT Plus History Month, che è nato 5 anni fa con l'obiettivo appunto di valorizzare la storia e la memoria delle persone LGBT nel corso di tutta la storia del nostro paese. E quindi ci è venuta in mente questa idea a me chiara di renderla, ecco, fruibile, di rendere un qualcosa che potesse essere ascoltato non solo dalle persone più interessate, che siano attivisti o accademici, ma anche a un grande pubblico, ecco, renderla fruibile a tutti.
Mm-hmm. E allora avete immaginato una serie di puntate, appunto questa è la seconda stagione, giusto Federica?
Sì, esatto, sì.
La seconda stagione di Storie Queer, che si trova in online, insomma in diversi luoghi, quindi è facile ritrovarlo. Quali sono allora, a questo punto passo invece la parola a Chiara Beccalossi, che abbiamo introdotto un attimo fa, quali sono i criteri attraverso cui avete scelto gli argomenti delle singole puntate? Qual era un po' il progetto editoriale?
Il progetto editoriale era di far conoscere quel magari delle figure storiche LGBT plus, queer, magari poco conosciute, dando spazio sia a persone, a uomini gay. Spesso le storiche, gli storici danno più spazio a persone a gay uomini. Quindi l'idea è di dare spazio sia alle persone più conosciute, ma soprattutto quelle più marginalizzate all'interno della comunità LGBT+, quindi persone trans, persone non binarie, lesbiche e persone bisessuali. Nella prima stagione abbiamo iniziato con 700, per ogni stagione iniziamo sempre, il primo episodio è dedicato a una figura trans. Quindi il primo episodio della prima stagione è stato dedicato a Caterina Vizzani o Giovanni Bordoni, come più conosciuto, figura storica del Settecento, che riuscì a vivere come uomo per alcuni decenni. Ci siamo occupati del duce e del doce veneziano mancato, Mogenico, sempre nel Settecento veneziano, e per poi passare siamo arrivati al Settecento, abbiamo parlato di figure come molto note come Mario Mieli, ma anche meno note come Maria Silvia Spolato. Abbiamo parlato del delitto di Giarre in Sicilia negli anni Ottanta, che ha poi dato il via ad Arci Gay.
Mm-hmm, certo.
E che altro? Sicuramente mi sto dimenticando qualcosa. E invece nella seconda stagione siamo partiti di nuovo con il primo episodio dedicato sempre a una figura trans. Siamo partite con la nota attivista trans Marcella Di Folco, presidente del MIT, Movimento Identità Trans, ma soprattutto la prima persona apertamente trans a ricoprire una carica pubblica nel mondo occidentale. Nel 1995 fu eletta consigliere comunale per la Federazione Verdi a Bologna, e le abbiamo dedicato due episodi. Abbiamo poi parlato di Lina Poletti, poeta femminista, intellettuale del primo Novecento, conosciuta soprattutto per le sue relazioni con donne famose come Eleonora Duse, l'attrice, e anche con la femminista e scrittrice Sibilla Aliramo. Noi in questa storia abbiamo più esplorato il suo rifiuto di assumere una femminilità tradizionale. Spesso si vestiva come uomo, e abbiamo intervistato storiche che l'hanno interpretata come una figura anche non binaria. E stiamo lavorando adesso su altri quattro episodi.
Possiamo anticipare qualcosa?
Sì, allora siamo andati indietro col tempo. Nella prima stagione siamo partite dal Settecento. In questa stagione siamo andati un pochino più indietro e siamo arrivate a Benedetta Carlini, una badessa. Raggiunse il ruolo di badessa quando era molto giovane, aveva una trentina d'anni. Era badessa delle monache teatine di Pescia e fece scandalo perché ebbe relazioni con altre suore. e tra negli atti del processo salta fuori anche un dildo. E quindi siamo sì, abbiamo nel podcast abbiamo una discussione su questo dildo, vabbè. E siamo quindi tra fine 500 e inizio 600. Ricopriamo anche l'Ottocento, storia dell'omosessualità, manicomi e come si viveva nell'Ottocento. Poi passiamo al Novecento con la figura di Aldo Mieli, figura poco nota ma secondo noi molto interessante, un altro toscano che fece inizialmente attivismo nel Partito Socialista, ma fu diciamo espulso per la sua omosessualità, andò poi in esilio, ma durante il fascismo riuscì a pubblicare una rivista in cui si parlava di omosessualità. Siamo negli anni 20 del Novecento ed è forse la prima rivista in cui si parla in modo pubblico, aperto, si parla di omosessualità. Esperienza durata qualche anno, fu poi costretto ad emigrare perché era sia ebreo che omosessuale, finì prima in Francia e poi in Argentina. Abbiamo un altro episodio dedicato alla crisi sanitaria dell'AIDS e la crisi dell'HIV, come ha diciamo impattato sulla comunità LGBT+.
Mm-hmm. Mi stavo chiedendo se Aldo Mieli e Mario Mieli fossero parenti, però...
Non credo, me lo sono posto anch'io la domanda, ma no, non credo.
Sì, no, così era una curiosità che avevo. Senti, all'interno di ogni puntata poi ci sono delle voci che dialogano con voi, che raccontano anche queste figure. Allora, queste voci come le avete scelte?
Allora, ogni episodio è diviso, diciamo, in due parti. In una prima parte c'è un'attrice, un attore queer, che recitano un testo che è stato scritto da una storica o uno storico che hanno lavorato su un determinato tema, una determinata figura storica, e questi primi 20 minuti sono pensati per un pubblico che non sa molto di storia LGBT+, quindi un'introduzione a questo personaggio. Però è un'introduzione molto accurata perché è stata comunque scritta da una persona, uno storico, una storica che ha lavorato parecchio sulle fonti, ecco, diciamo le fonti storiche. Nella seconda parte io sono in dialogo con altre storiche o altri storici, attivisti, come per esempio nel caso di Marcella Di Folco, ma in tutti gli episodi in realtà ci teniamo a parlare con attivisti. Per esempio nel caso dei due episodi su Marcella Di Folco io ho intervistato figure che l'hanno conosciuta, quindi Porpora Marcasciano, per esempio, ecco, magari negli episodi, per esempio Benedetta Carlini, era impossibile intervistare qualcuno che l'avesse conosciuta. Allora, per esempio, in quell'episodio, oltre a intervistare storiche e storici di professione che hanno lavorato sulle fonti, ho chiesto a attiviste cattoliche, quindi che hanno vissuto l'esperienza della Chiesa, sentono la presenza della Chiesa molto forte nella loro vita, ma anche hanno fatto attivismo LGBT+, quindi abbiamo fatto due chiacchiere sulle contraddizioni che ci possono essere tra far parte di un'istituzione come la Chiesa cattolica e essere anche persone LGBT+. A volte faccio una chiacchiera con magari artisti trans o artisti queer e cerchiamo di ricostruire tutti insieme la memoria, la nostra memoria storica, una memoria che poi collettiva, ecco.
Certo. Federica Folino Gallo, facciamo invece una riflessione su chi vi ascolta, chi ascolta questo podcast Storie Queer. Avete qualche idea un po' appunto di chi vi ascolta, di chi vi segue?
Sì, abbiamo notato che in realtà gli ascolti hanno un target abbastanza basso di età, e quindi questo ci rende molto felici, nel senso che questo ci permette di capire che in realtà il mezzo del media podcast può arrivare anche a delle generazioni che non sono magari solite a consumare prodotti storici, mettiamola così. E quindi questo è per noi sicuramente un risultato importante, nel senso che abbiamo notato proprio all'interno delle statistiche di ascolti che comunque dai 20 fino alla la fascia tra i 20 e i 25 e anche quella che va dai 30 ai 40, gli ascolti sono i più intensi, i più alti. E secondo me questa parte qui è comunque una buona metrica di una buon metro di misura per far capire che in realtà c'è bisogno di storia comunque. E anche quando si pensa che la storia sia magari relegata in un ambito magari più prettamente scolastico, diciamo, e magari non è solo questo, cioè c'è anche della curiosità che va oltre.
Assolutamente. Ultima domanda, Chiara Beccalossi, una domanda sul titolo: avreste potuto chiamarlo Storia LGBTQIA+, sicuramente meno accattivante come titolo. La parola qui era una parola di cui abbiamo parlato tante volte qui a Sui Generis, che però lo stesso ha sempre bisogno un po' di una spiegazione. Allora ti chiederei perché l'avete messo nel titolo il termine queer.
Perché volevamo andare un po' oltre, cioè su questo termine queer ci sono varie interpretazioni, però la nostra idea è di andare un po' oltre alle solite identità lesbiche, gay, bisessuali e persone trans. L'idea era anche di includere per esempio persone non binarie. Per noi la parola queer è più un termine ombrello che racconta molto di più, e ci sembrava più fluida, ecco, rispetto all'etichetta più tradizionale LGBT+, che richiama molto delle identità piuttosto fisse, e molto spesso si pensa, quando si parla di persone LGBT+, c'è sempre un po' quella centralità del gay bianco maschio. Ecco, per noi è importante includere chi sta ai margini, e ci piaceva di più usare la persona queer, ecco, persone strane, fluide.
Certo, è chiarissimo. Grazie mille, grazie a Chiara Beccalossi, grazie.
Grazie a te.
E grazie a Federica Folino Gallo, grazie.
Grazie.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Sui Generis. Torniamo venerdì prossimo con una nuova puntata. Un saluto da Elena Mordiglia e buona serata. Ciao!